Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 11 giugno del 2026. Allora, ovviamente facciamo sempre il nostro solito scherzetto iniziale, non perché sia uno scherzetto, perché la guerra non è uno scherzetto, ma la prima battuta si deve fare sempre sul traffico. Eccolo qua. La questione fondamentale è che questa è la giornata non della tregua, ma dell'attacco. Poi vedremo fra qualche ora se sarà ancora la giornata della tregua al posto dell'attacco che c'è stato questa notte da parte dei soldati americani e dell'aviazione americana che ha bombardato come se non ci fosse domani e un domani a Teheran. Tralasciamo queste prime 5 pagine e andiamo sulle cose, diciamo, un po' più interessanti. E aspettate perché non ho con me, vabbè, però insomma era interessante perché ieri alla Confcommercio si è presentata Giorgia Meloni e ha fatto un bel discorso. Vogliamo un'Italia con meno patrimoniali e più patrimoni. Altro che patrimoniali, vogliamo più patrimoni. Ovviamente siamo tutti perfettamente d'accordo con lei e per fortuna che c'è lei, perché ci sono tante persone, soprattutto di razze politiche un po' diverse, che invece questa patrimoniale la vorrebbero. Mi diverte anche il concetto che dice. E vogliamo che stia un pochino meglio il ceto medio, dice la Meloni. E ho letto con attenzione la relazione che ha fatto Sangalli, come si dice, il padrone di casa, persona fantastica, ha guidato la Confcommercio, non so, negli ultimi 30-40 anni, ed è uno, certamente non si può considerare come tutti i commercianti, un uomo, diciamo, attaccato alle questioni della sinistra tradizionale, quindi Meloni, Commercio, eccetera, però vi faccio capire perché noi liberali siamo un po' diversi. Siamo un po' diversi perché in questo balletto in cui la Meloni dice no alle patrimoniali, sì al ceto medio, i commercianti che li applaudono, Sangalli che applaude, l'onore di avere la Meloni, in un passaggio dell'intervento di Sangalli, che potrebbe averglielo scritto un economista del Partito Comunista, ci spiega Sangalli che il problema dei centri delle città sono gli affitti brevi, no? Sono gli affitti brevi, per i quali peraltro questo governo ha messo una tassa in più se si tratta della seconda casa, tassa in più che ha reso quest'anno al governo 17 milioni di euro. Quindi se voi avete due case in affitto breve o due camere in affitto breve, la prima è tassata al 21%, la seconda al 26%. Questo salto dal 21 al 26 l'ha voluto il governo Meloni. Questo salto ha reso 17 milioni nelle casse dello Stato. Questo salto è una stronzata perché dà soltanto un'idea punitiva nei confronti di chi ha due appartamenti e ne vuole affittare due. Se uno ha due appartamenti, può affittarli, penso, allo stesso tassazione, più o meno alta, ma differenziare una tassazione in funzione di appartamenti vuol dire cercare di punire la classe media. E Sangalli dice che colpa della questi affitti brevi, che sono un modo per fare business per le persone che probabilmente hanno anche un negozio o hanno una piccola pensione, non stiamo parlando di multinazionali che andrebbero pure bene, che fanno il loro mestiere, ma si tratta di una battaglia contro il ceto medio. Cosa c'è di battaglia contro il ceto medio se non impedire al ceto medio di non mettere a reddito il proprio patrimonio? Questa. E Sangalli e coloro che si sono inventati questa tassa del 26%, in fondo non sono molto dissimili dall'economia del domani di oggi, che è un comunista, ma di quelli tradizionali, un keynesiano comunista, che ci spiega per quale motivo bisogna fare la patrimoniale, perché serve, perché i ricchi pagano meno tasse. Ma come pagano meno tasse proporzionalmente rispetto a me, un ricco, o rispetto a un povero? È chiaro, perché è chiaro che sul lavoro pagano più tasse di noi, ma pagano meno tasse sul capitale. Eh sì, perché sul capitale, come sapete, ci sono i capital gain e si paga una tassa fissa che è il 26%, sia che è 1 milione, sia che ne 100. Ma ragazzi, ma il capitale è figlio del risparmio e quindi è stato già tassato. Cioè, se Bill Gates ha molti soldi, è perché questi soldi gli sono arrivati da una società che ha innovato, che ha pagato le tasse, sia la società sia lui quando si è distribuito i dividendi. Questa cosa è difficile da farla capire, perché siccome si odiano i ricchi, bisogna cercare di trovare il modo per cui questi ricchi gli devi far male, quindi gli fai male perché gli tassi prima di più sul proprio reddito da lavoro e poi se loro hanno anche accumulato un patrimonio che deriva dal fatto che hanno fatto bene il loro lavoro, devi tassarli di più anche il patrimonio. Questa è l'idea geniale di Felice, che è un'idea peraltro di tutta la grande parte dei comunisti, perché il problema dei comunisti È la disuguaglianza. Il problema di un liberale è la povertà. Quindi noi dobbiamo cercare di pensare che ci siano meno poveri, non che siamo tutti uguali. Se siamo tutti uguali poveri, stiamo nella merda. Se siamo tutti uguali ricchi, stiamo tutti molto bene. Ma questa cosa non gliela fa entrare in testa, perché è proprio il principio marxiano per cui c'è il conflitto, per cui ci sono i ricchi contro i poveri, i padroni contro gli impiegati. Se fanno soldi, gli operai della Ferrari hanno bonus molto superiori agli operai della Lada. Ma questo non glielo vuoi spiegare. Ma la cosa più divertente di questo economista del domani è che ci spiega che in effetti poi se tu metti una tassa sul patrimonio c'è il rischio che qualcuno se ne vada. Quindi che cosa ci inventiamo? L'exit tax, che è un'altra mostruosità che solo un comunista può pensare. Cioè, se io me ne vado via da questo paese perché non mi piace, perché c'è più tasse, perché ci sono troppi immigrati, ce ne sono pochi, perché siamo troppo conservatori, perché siamo troppo progressisti, chiunque esca dall'Italia con il suo patrimonio deve pagare una tassa per uscire dall'Italia. Beh, un'idea geniale, geniale. Ma voi capite, ma voi vi rendete conto? Cioè, schiavi patrimonialmente e anche di poterci andare. Persino Locke, quando non esistevano i trasporti, gli aerei, internet, l'intelligenza artificiale, ci diceva che l'unico modo per votare contro il proprio sovrano era vote with feet. Oggi neanche questo puoi farlo, perché tu hai un sacco, devi pagare una tassa per poter uscire dal tuo paese. Beh, una roba che soltanto un comunista si poteva pensare. E questa tassa, peraltro, è molto divertente perché viene spiegata e raccontata sul giornale finanziato dal miliardario Carlo De Benedetti. Carlo De Benedetti, che ha fatto soldi, a differenza di altri, anche molto con la spesa della pubblica amministrazione, che ha fatto soldi attraverso aziende, diciamo, che hanno avuto rapporti opachi anche con la pubblica amministrazione, secondo quello che dicono i magistrati, per non dire di più se non mi querela, e soprattutto un signore che ha deciso, miliardario, di andarsene via dall'Italia e andare a vivere in Svizzera. E tutto questo in questo giornale, che cosa mi leggo? Mi leggo l'economista che mi dice che vuole la patrimoniale e l'exit tax, che va benissimo, per carità. Iniziamo a pensare che l'editore di questo giornale ci stia prendendo un po' per il culo a tutti quanti, penso, eh? Non so se questa cosa vi sembra anche a voi di questa portata. Travaglio oggi si compiace giustamente del fatto che il suo giornale è diventato il terzo giornale italiano di copie dopo Corriere Repubblica. Il terzo giornale italiano è il Fatto, ed è una dimensione della questione, diciamo, di interesse verso la stampa e di formazione che c'ha verso la stampa, non solo il Quirinale, che ogni cosa che scrive il Fatto impazzisce, ma anche diciamo, di quanto sono bravi e abbiano costruito una community, quelli del Fatto. Ma la cosa ridicola è, dice, grazie al fatto che siamo passati da 52 a 62 mila copie, mi sembra una cosa di questo tipo, vi segnalo che comunque sono niente rispetto a quello che può fare qualsiasi cosa digitale. Beh, insomma, abbiamo rifiutato il finanziamento pubblico. Questa è un'altra gigantesca ipocrisia. Ma come avete rifiutato? Ma se un mese fa, 2 mesi fa, il vostro assemblea o consiglio di amministrazione ha detto che se i conti non fossero andati bene, loro avrebbero preso il finanziamento pubblico. Adesso il fatto che tu abbia venduto più copie diventa per te motivo di vanto, perché non hai preso quello che comunque avresti preso come salvagente. Beh, vabbè, ma è stupenda. Cioè, questa è proprio la logica travagliesca per la quale tu dici solo stronzate sulla vicenda Minetti e poi ti metti lì a piangere perché quelli ti querelano. Beh, ci mancherebbe altro. Siamo tutti noi querelati, peraltro siamo querelati da magistrati le cui querele vengono decise da altri magistrati, e quello becca una querela perché ha scritto una serie di minchiate e si mette a piangere. Vabbè, fantastico. Cairo invece viene sentito a Firenze, molto divertente la cronaca di Cairo che arriva al Tribunale di Firenze, che indaga ancora sulle stragi per mafia, dove ci sono i pentiti che parlano e sempre tirano in ballo Berlusconi. Di questo filone se n'era occupato Giletti sulla trasmissione L'Arena, e anche lì Giletti fa l'eroe contro la mafia, e soprattutto è divertente perché dicono hanno fatto fuori Giletti perché uscivano delle cose imbarazzanti nei confronti di Berlusconi. Cairo si presenta come testimone perché era l'editore di Giletti che fa fuori Giletti dalla sua trasmissione. Si presenta a Firenze, dove essere interrogato alle 9:30, sta lì fino all'1:30. All'1:30 si degnano di interrogarlo perché tanto non c'è un cazzo da fare. Cairo, a proposito di miliardari che dovremmo farli uscire con l'exit strategy, secondo il domani. E all'1:30 dice: guardate, scusatevi, voi state dicendo una stronzata. Non ho ricevuto telefonate da Berlusconi, non ho avuto pressioni. A me di questa roba del contenuto non me ne fregava un cazzo. C'è un piccolo problema: che ho perso 21 milioni in 6 anni per la produzione di questo programma di Giletti, e quindi l'ho voluto chiudere. E noi abbiamo costruito per anni, no, quest'altra fantastica parodia della strage di strage di Milano, di Roma e di Firenze su mandato berlusconiano. I mondiali di quest'anno si fanno negli Stati Uniti, ma in realtà anche in Messico e in Canada, e sono i mondiali fascisti. C'ha ragione Gonzato oggi sul Libero, dice cioè veramente una specie di onda rossa nel racconto di questi mondiali. Tifosi, vi leggo oggi ha ragione Gonzato, vi leggo oggi il manifesto, iniziano oggi alle 21 questi mondiali, tutti i giornali internazionali parlano della loro squadra, i Blues che vengono ritratti dal Figaro, gli inglesi che... Cioè, tranne in Italia, perché ovviamente noi una squadra non ce l'abbiamo, qualcuno di questa stronzata di non avere una squadra italiana, qualcuno, cioè mi fanno orrore questi nostri, vabbè comunque lasciamo perdere, non voglio parlare di questa vicenda perché un po' di responsabilità, il calcio è più bello del mondo, ma di che? Un calcio de merda se non riusciamo ad avere una squadra nazionale, ma comunque questo non toglie che il fatto che questi mondiali ci saranno, e il manifesto, come sempre il più icastico di tutti, titola Campo Minato, i tifosi banditi, arbitri intimiditi, ronde della polizia alla frontiera, come si dice? Cominciano i mondiali della segregazione. Questo è il manifesto. Ma voi mi direte, ma stai esagerando il manifesto? È quello che aveva scritto ieri Gramellini sulla mia pagina del Corriere della Sera, non pensate che sia molto diverso. E sulla vicenda di Belfast, in cui un richiedente asilo sudanese prima accoltella un signore che perde un occhio e poi cerca di decapitarlo in mezzo alla piazza, e in Irlanda del Nord, che sono abituati ad essere incazzati e si litigavano, mi sembra, tra cattolici e protestanti nel passato, e oggi hanno capito il problema non solo tanto i cattolici e i protestanti, ma un'immigrazione che loro considerano evidentemente incontrollata e incontrollabile. E la cosa stupenda è che è il titolo e la foto della stampa. Siamo ostaggi dei razzisti. Cioè il tipo di interpretazione di quello che avviene a Belfast per la stampa italiana, e non solo la stampa italiana, è che noi siamo ostaggi dei razzisti. Cioè il problema di Belfast non è che arriva un sudanese che cerca di decapitare una persona, vuol dire che la gente va in strada incazzata nera, perché poche settimane fa sono usciti i video di un ragazzino inglese che è stato lasciato morire perché la polizia ha creduto alla versione del Sikh che invece l'aveva accoltellato. Allora questi titoli della stampa, ostaggio dei razzisti, ti danno il senso del motivo per il quale la stampa vende meno copie del fatto, perché almeno facesse la stampa, no, ostaggio dei razzisti. Se leggono quattro dell'establishment torinese che si dicono la mattina hai letto cosa c'è scritto sulla tua iniziativa culturale, che non si caga nessuno, a pagina 22 della stampa, ma per il resto siamo a dei livelli incredibili. Se non mi sbaglio, l'uomo che è stato aggredito e morto a Belfast, no, non penso che sia stato non sia morto, in Irlanda non le palle, in Irlanda si sono rotti le palle di questo atteggiamento che evidentemente, come avete sentito l'intervista a Farage, è un intervento che è diventato nazionale. Vi do appuntamento come sempre questa sera a 10 minuti e ovviamente col sito nicolaparo.it, 17, 18 e 19 Maratea. Biglietti per la ripartenza, se non venite, mi raccomando, cancellate il vostro biglietto.